Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione al tema della speranza e lo farò attraverso la presentazione che fece l'allora presidente, il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Ratzinger, al libro intervista di Giovanni Paolo II con Vittorio Messori, Varcare la soglia della speranza. Eravamo nel 1994, esattamente 30 anni fa, ma il tema della speranza era un tema già allora molto sentito, molto vivo. Era un mondo diverso, abbastanza significativamente diverso da quello attuale. Era un mondo che era appena uscito dall'epoca delle ideologie e aveva ritrovato, almeno in Occidente, in Europa, quella libertà anche per i popoli che erano stati soggiogati alla fine della Seconda Guerra Mondiale dal socialismo reale, cioè dall'avvento al potere dei partiti comunisti che in Europa orientale, aiutati dall'Unione Sovietica, conquistarono il potere negli anni 47, 1947, 48, 49. La Bulgaria, l'Albania, la Repubblica Ceca, la Cecoslovacchia, la Polonia, l'Ungheria, tutti quei paesi che nel 1991, con la fine dell'Unione Sovietica, dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, avevano ritrovato la libertà, grazie a tanti fattori, ma uno dei fattori più rilevanti fu il pontificato, che cominciò nel 1978, di questo papa polacco venuto dall'est, che innestò con il suo carisma, con la sua preghiera, con la sua statura morale, soprattutto innestò nella sua Polonia, dove fece un viaggio storico nel giugno del 1979, innestò quel processo che attraverso gli anni 90, i 10 anni dal viaggio del 1979 al 1989, videro come protagonista il sindacato libero di Solidarność, che nacque proprio durante, in conseguenza del suo primo viaggio apostolico in Polonia, dove ci fu poi il colpo di stato del generale Jaruzelski, che tolse tutte le libertà, anche quelle inizialmente concesse a questo sindacato. Ma la società polacca resistette per 10 anni, pur con i suoi principali dirigenti in clandestinità, resistette appoggiandosi soprattutto alla Chiesa e alla struttura della Chiesa, che in Polonia era, nonostante la persecuzione, molto viva e soprattutto molto radicata nella popolazione. Finché appunto nel 1989, 10 anni dopo, ci saranno le prime elezioni libere che vedranno il trionfo di tutti i candidati sostenuti da Solidarność e quindi la fine del regime comunista. Nel 1994 c'era ancora un clima di speranza, nel senso che la speranza era concreta che si potesse costruire un mondo finalmente pacificato dopo la guerra fredda che aveva contrapposto per mezzo secolo, dalla fine della seconda guerra mondiale, il mondo libero al mondo comunista, la speranza che questi paesi che avevano riconquistato la libertà potessero unirsi agli altri paesi dell'Europa occidentale, come sperava e come fece di tutto perché accadesse Giovanni Paolo II, perché l'Italia, l'Europa potesse finalmente ritornare a respirare con due polmoni, quello occidentale e quello orientale, un mondo si sperava dove non ci sarebbero più stati conflitti ideologici, non ci sarebbe più stata la contrapposizione, la guerra culturale, la guerra politica, oltre alla guerra guerreggiata, che peraltro, grazie a Dio, non c'era mai stata, ma c'era stata però una situazione di costante conflitto episodicamente anche militare fra i due mondi. E questa era una speranza reale, era una speranza concreta, era la speranza che ci potesse essere questa seconda evangelizzazione, questa nuova evangelizzazione che Giovanni Paolo II aveva auspicato e per la quale aveva operato, lavorato instancabilmente durante tutto il suo pontificato, dicendo: guardate che non è che la fine dei regimi comunisti significhi la fine dei problemi, che il mondo sia improvvisamente diventato migliore, semplicemente non c'era più questo grosso problema, ma in sostanza diceva: bisogna che ci si converta, bisogna che il mondo occidentale si converta, e questo purtroppo non è avvenuto. Non è avvenuto, non c'è stata quella conversione generale, di tutti i popoli, soprattutto dei popoli dell'Europa occidentale che erano già liberi. Prevalse quella che Benedetto XVI chiamerà la dittatura del relativismo, cioè l'assenza di ideologie, l'assenza di pensieri ideologici, di visioni ideologiche forti, complete, ma il trionfo di quel clima che respiriamo ancora oggi, di assenza della ricerca della verità, quasi di paura nei confronti della verità. Termine che non viene più usato, che è stato bandito dal dibattito pubblico, cioè la verità è la corrispondenza tra il reale nella storia e appunto la verità, cioè e Dio, e la verità sull'uomo, la verità sulla società, eccetera. Cioè l'esistenza che ci sia un progetto buono, noi diremmo un progetto divino sulla storia a cui l'uomo, gli uomini, le società devono, con il quale le società devono collaborare per realizzare il bene comune, cioè per realizzare quelle condizioni di vita non solo personale, ma anche di vita sociale, che favoriscano al massimo negli uomini il riconoscimento della verità e quindi una vita buona, una vita migliore, nell'attesa e nella prospettiva dell'eternità. Ecco, tutto questo non è avvenuto. Non è avvenuto e in luogo di questo, accanto al relativismo, cioè accanto all'espulsione della ricerca della verità dalla vita pubblica, come se proprio non ci fosse no, la ricerca della verità sull'uomo, della verità come significato della vita dei singoli, ma anche dei popoli, non fosse più un problema, no? Prima di allora le ideologie avevano cercato di dare una risposta a questa domanda di verità che è presente nel cuore di ogni uomo attraverso delle risposte errate, delle risposte sbagliate, delle risposte piene, di menzogna, piene di inganno. Ma però non avevano negato che esistesse negli uomini la ricerca della verità, che esistesse la possibilità di un mondo migliore di quello che c'era. E questo aveva lasciato nel cuore di molti uomini delle false speranze, che però assomigliavano alla speranza. Erano false perché si basavano su degli errori, sulla grande menzogna, però pensate quante energie riuscì a suscitare l'ideologia comunista, quante masse vennero attratte, affascinate dalla proposta del marxismo oppure dalle prospettive delle ideologie nazionaliste, che diedero vita, per esempio, al nazionalsocialismo in Germania o al fascismo in Italia. Anche queste idee fondate su degli errori, sulla pretesa che la nazione contenesse, fosse, diciamo, il luogo della verità e che nei confronti della nazione dovesse essere fatto qualsiasi sacrificio, anche contro la giustizia, contro l'esistenza delle altre nazioni, contro la pace, contro l'equilibrio. Oppure nel comunismo la lotta di classe come soluzione di tutti i problemi attraverso l'instaurazione della dittatura del proletariato. Ecco, tutto questo ha provocato dei grandi danni. Pensate alle due guerre mondiali e a tutti quei conflitti che ci sono stati nell'epoca della guerra fredda. Però non hanno tolto all'uomo l'idea che ci possa essere qualche cosa, ci sia qualche cosa di più grande della sua vita, del suo egoismo, da servire, per quale valeva la pena impegnare la propria esistenza. Nell'epoca post-ideologica tutto questo è venuto meno, ma è venuto meno anche il desiderio della ricerca della verità stessa. Ed è nata una nuova forma ideologica, magari anti-ideologica, però una specie di ideologia, appunto il relativismo, che nega l'esistenza della verità e che attribuisce all'uomo il diritto di vedere riconosciuti tutti i diritti che desidera, cioè tutti quei desideri del suo io che siano conformi alla verità, alla giustizia. Non importa, ma che debbano essere appunto riconosciuti dagli stati, cioè dall'autorità, mettendo questi desideri nella condizione non solo di essere legali, ma attraverso la rivoluzione tecnologica che era già in corso in questi anni, tutto ciò che era tecnicamente possibile doveva anche diventare sostanzialmente legale. Ed è nata l'epoca nella quale stiamo vivendo, l'epoca postmoderna, l'epoca in cui tutti i desideri devono essere riconosciuti come diritti, un'epoca segnata dall'individualismo e dal consumismo in Occidente e invece dalla crescita di regimi autoritari, se non totalitari, nell'Asia e in altre parti del mondo, sostanzialmente nella Cina ancora comunista, nella Corea del Nord ancora comunista, nella Russia che sposerà negli anni successivi una forma di nazionalismo religioso autoritario, nell'Iran che conoscerà una forma di fondamentalismo teocratico, eccetera. E così siamo arrivati ai nostri giorni, che hanno visto già dai primi anni successivi alla fine della Guerra Fredda, la domanda che si pone Giovanni Paolo II in questa lunga intervista con Vittorio Messori: dov'è la speranza? Qual è la speranza? La speranza allora era che dopo le ideologie il mondo potesse conoscere un tempo di pace, di equilibrio, di giustizia. La speranza oggi è che il mondo possa ritrovare, che gli uomini possano ritrovare attraverso la conversione che diventa sempre più urgente, necessaria, possano ritrovare la via della salvezza certamente, della salvezza eterna, ma anche della salvezza nel senso della realizzazione di un mondo migliore, meno segnato da quella terza guerra mondiale a pezzi di cui Papa Francesco parla frequentemente. Allora, nel 1994 cominciavano a essere messe in crisi cominciava a essere messa in crisi questa idea che l'Europa pacificata potesse conoscere la pace dalla guerra che insanguinerà per 10 anni la penisola della ex Jugoslavia, la guerra tra serbi, croati e musulmani, e questo ci cominciò a aiutare, fece capire piano piano che la soluzione del problema del socialismo reale non aveva risolto, cioè non era finita la storia, come aveva detto uno storico americano di origini giapponesi, Fukuyama, ma che la storia drammaticamente continuava ad avere dei grossi problemi. La storia non era finita, le guerre non erano finite. Insanguineranno per 10 anni la ex Jugoslavia, ma poi all'inizio del secolo, nel 2001, l'11 settembre, con l'attacco alle Torri Gemelle, successivo al risveglio dell'islamismo militante e anche del terrorismo in nome dell'islamismo in tutto il mondo, ci fece capire che il mondo non era assolutamente sulla strada della pacificazione, che molto ancora restava da fare. E sempre in questi anni cominciarono le apparizioni a Medjugorje della Regina della Pace, che metterà la pace e la conversione, meglio ancora la conversione come occasione, come strumento per realizzare la pace nel mondo, al centro, al cuore dei propri messaggi. Oggi, 30 anni dopo, il bisogno di conversione, il bisogno di speranza è ancora più marcato. Nel frattempo, la Chiesa, attraverso il suo magistero, ha colto questo grande problema. E Benedetto XVI ha scritto una delle più belle encicliche del suo pontificato, proprio dedicandola al tema della speranza. L'enciclica si chiama Spe Salvi e sostanzialmente dice come la speranza sia stata abbandonata come virtù, come ricerca, anche dallo stesso mondo cristiano nell'epoca moderna. Perché la speranza non è solo un fatto individuale, spiega Benedetto XVI nella Spe Salvi, ma è anche un fatto pubblico, un fatto sociale. Non ci si salva da soli, non ci si santifica da soli, ma ci si santifica e ci si salva all'interno di comunità. E quindi dice il cristianesimo moderno che ha fatto proprio l'individualismo della sua epoca, ha sbagliato, diciamo così, ha alterato la natura del cristianesimo, che è la religione dell'incarnazione ed è la religione attraverso la quale, che insegna attraverso la Chiesa e la sua azione, come la comunità come luogo che prosegue nella storia l'opera redentrice di Cristo, è un mezzo fondamentale per la vita cristiana. E dunque la speranza non deve avere soltanto una dimensione individuale, non deve essere soltanto la mia speranza di salvarmi al massimo estesa ai miei cari e ai miei congiunti, ma deve diventare, diciamo così, la stella polare di una comunità, di un popolo, deve impregnare della sua forza la vita pubblica di una famiglia, di un corpo sociale, di una nazione, eccetera. Ecco, io credo che noi oggi viviamo in un mondo, come diceva il cardinale Biffi, sazio e disperato, forse meno sazio di allora e più disperato di allora. Un mondo che ha un enorme bisogno di speranza. E appunto di speranza non giocata soltanto nella dimensione personale, nella dimensione intellettuale, ma di una speranza che accenda veramente il desiderio dei popoli, delle comunità, non solo della salvezza eterna, ma anche della costruzione di un mondo migliore attraverso la penetrazione dell'insegnamento sociale della Chiesa, della dottrina sociale della Chiesa nel corpo della società. Allora, per rianimare un po' questo tema, mi piace leggere cosa disse il 19 ottobre del 1994 il cardinale Ratzinger, allora ancora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, a Milano, proprio presentando in anteprima mondiale l'opera del grande pontefice polacco di Giovanni Paolo II, che consiste nella risposta a 35 domande che gli vennero fatte dal giornalista Vittorio Messori. E questo è un libro che si legge tutto di un fiato, anche se o proprio per il fatto che pagina dopo pagina coinvolge in una riflessione impegnata. Varcare la soglia della speranza è innanzitutto un'opera molto personale del Papa, con una quantità di tratti autobiografici, segnato anche dalle esperienze del suo pontificato ormai di 16 anni. Era diventato Papa nel 1978, dopo la morte di Giovanni Paolo II, che fu pontefice per pochissimi giorni e dopo la morte di San Paolo VI durante il suo lungo pontificato. Veniva dalla Polonia, veniva dall'est e questo fu il primo papa non italiano dopo tanti decenni. Fu un grande, attirò sulla sua persona dei grandi interrogativi, cioè come sarà questo Papa che viene da quello che era ritenuto allora il problema, il nemico, l'avversario del mondo occidentale. Vi è, ad esempio, il toccante racconto della sinagoga di Vadovice. Vadovice è il comune, diciamo così, dove è nato Giovanni Paolo II. Della scuola elementare della piccola cittadina, nella quale un quarto dei compagni di Karol Wojtyła erano ebrei, fra i quali Jerzy Klüger, con il quale il Papa è legato ancora da stretta amicizia. Il lettore si rende conto di come il problema di cristiani ed ebrei sia entrato in questa vita fin dall'inizio ed esperienze e incontri umani hanno formato il pensiero del futuro Papa, la sua teologia, la sua pietà. Vi è ad esempio anche il ricordo della preghiera allo Spirito Santo che il padre consegna al papà del giovane Carol perché la reciti quotidianamente. Ciò che questo significò per la futura preghiera e vita del Papa lo si intuisce alla frase: Allora compresi per la prima volta che cosa significhino le parole di Cristo alla Samaritana sui veri adoratori di Dio. Ci rendiamo conto di come l'elemento mariano è entrato nel mondo spirituale del futuro Papa, di come Fatima divenne per lui una realtà determinante. Vediamo come negli orrori della guerra e poi nel confronto con l'ideologia marxista prese forma la sua vocazione. Veniamo introdotti nell'appassionata ricerca intorno all'immagine dell'uomo che si svolse fra i pensatori cattolici in Cracovia e Lublino. È chiaro che siamo di fronte a un libro. Un libro che non è espressione del magistero della Chiesa, quel magistero ordinario o straordinario che impegna all'obbedienza i fedeli. Qui siamo di fronte alle opinioni teologiche, storiche, filosofiche, politiche di un Papa, certamente autorevoli perché sono le opinioni di un Papa, ma sono le opinioni di un intellettuale cattolico, se volete, che è diventato santo, che ha avuto un ruolo importantissimo, ma sono da tenere distinte dagli interventi del Magistero. Dicevo che questo, è sempre Ratzinger che parla, è un libro molto personale, ma allo stesso tempo è un dialogo della fede con gli interrogativi che l'uomo moderno pone al cristianesimo. Si deve essere grati a Vittorio Messori per aver inserito 35 intermezzi, se posso così chiamarli, nei quali egli con grande rispetto, ma anche con grande disinvoltura ed apertura, formula i dubbi e i rimproveri che l'uomo contemporaneo muove nei confronti della Chiesa e del suo messaggio. Vi è la questione dell'esistenza di Dio e della figura di Cristo, a partire dalla quale emerge il problema delle molte religioni e della pretesa di unicità della fede cristiana. Vi è la domanda perché allora è tutto così complicato? E la domanda è inquietante, ma i cristiani non diminuiscono sempre di più. Il cristianesimo allora ha un futuro? O anche solo Roma ha ragione? Non manca la domanda sulle donne, la domanda sulla vita eterna e alla fine di nuovo la riflessione molto pratica. Ma credere a che cosa serve? Di tutti questi temi qui però vorrei riprenderne solo uno, quello fondamentale, per poterlo caratterizzare un po' più da vicino, senza poter esaurire peraltro la ricchezza delle risposte di questo libro. Tutto quello che ora dirò può essere solo un invito a leggere il libro stesso. Il tema che vorrei approfondire è la questione di Dio. È chiaro che per parlare di speranza, o c'è Dio o cambia tutto. Cioè, o Dio è la fonte, la causa, l'origine, l'oggetto della speranza, e allora magari noi possiamo fare fatica, perché anche sperare è come pregare, è un combattimento, ma sappiamo in chi speriamo. Non so se mi spiego. Sappiamo chi è colui, quali sono le sue caratteristiche nel quale mettiamo la nostra speranza, mettiamo il nostro futuro. Se Dio non c'è, se Dio non c'è, sperare è un problema. Nella storia gli uomini hanno sperato nel partito. Ma sappiamo com'è andata a finire, hanno sperato nella nazione, ma sappiamo com'è andata a finire, hanno sperato nella classe a cui appartenevano, ma sappiamo com'è andata a finire. Hanno sperato in loro stessi, ma poi hanno visto che sono diventati anziani, che sono morti, anche quelli loro stessi, ma anche quelli in cui avevano sperato, eccetera. Allora è chiaro che parlare di Dio, dell'esistenza di Dio, della questione di Dio, che è la questione delle questioni, significa anche alimentare, quindi parlare, mettere al centro della riflessione la nostra speranza. Per il Papa il tema di Dio è personale, ma non è solo personale. È la forza che configura la sua stessa vita. Ma nello stesso tempo è anche quello più universale, ciò che interessa ogni uomo. Con altre parole si potrebbe dire: Dio non è per lui solo un problema del pensiero, ma è il fondamento del vivere, anzi, la realtà che precede e sostiene ogni pensiero. La fede in Dio di questo Papa ha trovato certamente la sua espressione più importante nel grido programmatico che ha fatto udire il giorno dell'inizio del suo ministero alla gente radunata in Piazza San Pietro e a quella del mondo intero. Non abbiate paura. E quella frase che i più vecchi di noi ricordano, sia lodato Gesù Cristo, non abbiate paura, non abbiate paura di affidarvi a Cristo. Era il cuore della speranza che dovrebbe animarci. Perché se esiste Dio e se Cristo è Dio, allora ogni cosa è possibile. Ogni speranza è realizzabile. Sappiamo chi è colui nel cui mani abbiamo affidato la nostra vita. Se tutto questo non c'è, è un problema. Racconta il Papa stesso che il 22 ottobre del 1978, quando divenne Papa, non intuiva ancora tutta la portata di questa parola, non sapeva ancora quanto esprimesse la sintesi del suo pontificato. Il loro contenuto proveniva più dallo Spirito Santo che dall'uomo che le pronunciava. I critici della religione dei tempi passati avevano formulato la tesi che la paura avrebbe creato Dio e gli dèi. Oggi noi sperimentiamo il contrario. Cioè, una delle accuse di tutto il mondo, degli intellettuali, deisti, massoni, razionalisti, insomma, coloro che hanno dall'illuminismo in poi denigrato il cristianesimo e cercato di ridurlo a una fede, a una superstizione privata che non doveva avere nessun ruolo nella vita pubblica. Tutti costoro accusano la religione di essere la copertura dei problemi, cioè noi abbiamo un problema, non sappiamo come risolverlo perché non capiamo qual è il senso ultimo della vita, che cosa succede dopo la morte, e allora ci consoliamo, Marx diceva così, no? Che la religione è l'oppio dei popoli, ci consoliamo sperando che ci sia qualche cosa oltre la morte. E questa idea della religione si è diffusa molto, soprattutto nelle classi più intellettuali, nel corso della fine dell'Ottocento e di tutto il secolo XX. Era come se questi intellettuali dicessero: voi avete paura del vuoto, del non sapere che cosa c'è dopo la morte, e allora combattete, cercate di esorcizzare questa paura inventandovi la religione, mettendo Dio come soluzione delle vostre paure. Ma oggi, dice il cardinale Ratzinger, noi sperimentiamo il contrario. Cioè, cos'è successo? È successo esattamente il contrario. L'eliminazione di Dio ha generato la paura. Cioè, che sta in agguato al fondo dell'esistenza moderna. L'uomo di oggi ha paura che Dio forse possa esistere davvero e che sia pericoloso. Ha paura di se stesso e delle terribili possibilità che porta in sé. Ha paura della dimensione oscura e imprevedibile di un mondo che egli non attribuisce più ad una ragione amante, ma al gioco del caso e alla vittoria del più forte. Cioè l'uomo moderno ha paura. Ma ha paura proprio perché non c'è Dio nella sua cultura, non c'è un Dio buono che ama, al quale affidarsi. E quindi ha paura perché l'assenza di questo rende tutto difficile, tutto buio, tutto triste. La paura di ciò che gli uomini possono fare a se stessi e al mondo e la paura della mancanza di senso, del vuoto della vita umana, la paura del futuro, della sovrappopolazione, della guerra, della malattia, delle catastrofi. Questa paura si è impadronita in profondità dell'umanità di oggi. Sotto la sottile superficie dell'ottimismo e della fede nel progresso sta diventando sempre più lo stato d'animo dominante. Non abbiate paura, in questo modo il Papa vuole rinnovare in noi quella certezza che abita nel profondo dell'anima umana. Esiste qualcuno che tiene in mano le sorti di questo mondo che passa, qualcuno che ha le chiavi della morte e degli inferi, qualcuno che è l'alfa e l'omega della storia dell'uomo, e questo qualcuno è amore. Il tema di Dio si incontra qui con il tema dell'uomo e con il tema della redenzione. E proprio questa connessione è caratteristica per il pensiero di Karol Wojtyła. Chi conosce Dio, il vero Dio, il Dio vivente e amante degli uomini, costui è redento, riscattato dalla paura e custodito nella fiducia dell'amore. Questa conoscenza di Dio, nella quale Dio non è più solo pensato, ma viene anche sperimentato, matura in quel dialogo con Dio che chiamiamo preghiera. La preghiera è ricerca di Dio, ma è anche rivelazione di Dio, dice il Papa appunto San Giovanni Paolo II. Pregare non è solo parlare, ma anche ascoltare. Il Papa lo esprime così: più importante è il tu, perché è da Dio che prende inizio la nostra preghiera. Questo uscire dalle proprie parole e dai propri desideri, questo ritirarsi dell'io, questo abbandonarsi alla misteriosa presenza che ci attende, questo innanzitutto fa la preghiera. Il Papa risponde così anche alla domanda sulle forme orientali di preghiera, delle quali si occupa estesamente in altre parti del libro. La preghiera cristiana ha una dimensione mistica, ma non si conclude con lo scomparire dell'io, ma con la fiamma, con la presenza della fiamma dell'amore che supera le frontiere dell'io e allo stesso tempo lo rinnova radicalmente nell'incontro con l'altro. La preghiera cristiana significa pertanto un entrare insieme nell'universalità di Dio, non un uscire dall'essere per entrare nel nulla, ma un nuovo ingresso nel mondo a partire dalla prospettiva liberante di Dio. Il Santo Padre parla della geografia della sua preghiera, della sollecitudine per tutte le chiese che egli porta nel cuore di Dio, così che egli pregando può visitarle tutte e ciò che è lontano diviene vicino e presente. Dio in Karol Wojtyła non è solo pensato, ma sperimentato. Il Papa si oppone espressamente alla restrizione del concetto di esperienza che si è verificata nell'empirismo. L'empirismo è una corrente filosofica che dice che tutto quello che esiste deve essere misurabile dall'esperienza dell'uomo e che tutto ciò che non rientra nell'esperienza dell'uomo non esiste. Il Papa fa rilevare che non c'è solo la forma di esperienza elaborata nelle scienze naturali, ma anche altre forme che non sono meno reali e significative, esperienza morale, esperienza umana, esperienza religiosa. Ma ovviamente anche questa esperienza viene pensata e verificata nel suo contenuto razionale. La presentazione della ragionevolezza della fede è un elemento essenziale di questo libro. Il Papa entra qui in una discussione di larghe prospettive con la storia del pensiero occidentale, nella quale si rileva tutta l'ampiezza e la profondità della sua formazione filosofica. Carlo Wojtyła è stato un filosofo, un importante filosofo del suo tempo. Di questo naturalmente io posso dare solo un cenno abbastanza generico. Il nucleo centrale del suo pensiero, del pensiero del Papa, risiede in questo, che Wojtyła non accetta la separazione di pensiero ed esistenza, che invece è caratteristica dell'epoca moderna. Descartes, cioè Cartesio, così egli dice, ha scisso il pensare dall'esistere e ha identificato questo pensiero isolato con la ragione stessa. Penso, dunque, sono. Questa è la grande frase, è il cogito di Cartesio con cui è passato alla storia come filosofo, no? Io penso, siccome penso, allora sono. È esattamente il contrario del realismo cristiano. Io sono, ho ricevuto l'essere, l'esistenza, proprio perché sono, penso. Cioè il pensiero viene dopo la realtà. Invece la sua filosofia, che è all'origine della filosofia moderna, ha avuto delle conseguenze importanti proprio perché ha scisso. Cioè, ha posto il pensiero prima della realtà, è il pensiero che genera la realtà. E voi capite che questo pone dei grandi problemi. Fa nascere il soggettivismo, non esiste più la realtà alla quale io devo aderire contemplandola, ma esiste l'io che genera la realtà, ma ogni io può generare una realtà diversa, può ritenere che la realtà sia diversa da quella generata dall'altro io. E questo è all'origine del relativismo, del soggettivismo tipico della storia moderna. Ma non è il pensare, allora abbiamo visto Cartesio dice cogito ergo sum, penso dunque sono, ma non è il pensare a decidere dell'esistenza, scrive Ratzinger, bensì l'esistenza del pensare. A partire dall'impostazione di Cartesio si è sviluppata quella assolutizzazione della coscienza soggettiva che non solo ha ristretto in generale la percezione del reale, ma ha ridotto anche il concetto di Dio. Dio che in San Tommaso, nella scia della tradizione biblica, si manifesta come l'essere, così che Gilson ha parlato di una filosofia dell'esistenza di San Tommaso, è ormai soltanto un pensiero assoluto. Nel clima culturale che si è formato a partire da questo punto di partenza, l'idea di Dio finisce sempre più al margine, o detto meglio, un Dio che è solo pensiero è già finito al margine della realtà. In questo modo Dio fu lentamente estromesso dal mondo. Il deismo in realtà lascia sussistere Dio, ma nel mondo egli non ha più nulla da dire. Così egli divenne per l'uomo un'ipotesi limite, che si può accettare o non accettare. Ciò non fa ormai più una grande differenza. Che Dio oggi non appaia più a molti raggiungibile con la ragione, non dipende dall'irrazionalità della fede, ma dal restringimento della nostra ragione. Esso deve essere superato. La ragione deve tornare nuovamente verso la sua integrità. Allora vedrà nuovamente anche Dio. Il Papa nel suo libro mostra due vie per questo. Egli racconta che i pensatori cattolici polacchi, in presenza del marxismo, si erano orientati soprattutto ai problemi della filosofia della natura, perché qui si attendevano il vero attacco del pensiero marxista. Il Papa sintetizza il risultato del dibattito con questa frase: il mondo visibile di per sé non può offrire una base scientifica per una sua interpretazione ateistica. Anzi, la riflessione onesta trova in esso elementi sufficienti per giungere alla conoscenza di Dio. Nei suoi ricordi sulle discussioni del dopoguerra, tuttavia, egli rivela poi che con sua sorpresa non la filosofia della natura, ma la questione dell'uomo, cioè l'antropologia, si manifestò come il vero ambito del confronto con il marxismo. E proprio questa era ed è la grande passione del Papa come pensatore e come pastore. Questa è stata decisiva per il superamento dell'interpretazione ateistica e a favore della fede in Dio. Nella discussione sull'uomo, la risposta dell'ateismo si rivela manchevole. I grandi filosofi personalisti del nostro secolo, Buber, Rosenzweig, Levinas, ai quali il Papa aggiunge anche i nomi della scuola di Lublino, appaiono come quella svolta del pensiero che conduce oltre Cartesio e a partire dall'uomo apre nuovamente lo sguardo su Dio. Tutto il pensiero filosofico di Wojtyła ruota intorno all'uomo ed anche nel centro del suo magistero come pastore supremo della cristianità si trova la preoccupazione per l'uomo. Ma l'antropologia del Papa è teologia, perché è soteriologia, la questione dell'uomo è la questione della sua redenzione. E se questa viene presa sul serio, la questione dell'uomo diventa il guardare a Dio e un nuovo pensiero a partire da Dio. In questo senso il tema di Dio è la chiave di questa personalità e della sua opera. Qui mi fermo, aspetto le vostre domande. Abbiamo presentato, non tutto, ma insomma la gran parte di questo discorso che fece il cardinale Ratzinger introducendo la presentazione del libro di Giovanni Paolo II, Varcare le soglie della speranza. Il tema è quello della speranza che Ratzinger poi elaborerà nell'enciclica Spe Salvi e che oggi è ancora più centrale, ancora più drammaticamente urgente di allora, di 30 anni fa, perché oggi soprattutto i giovani sono privi di speranza e senza la speranza in un Dio che ti aspetta, ma non solo che ti guida verso la sua visione beatifica, questa speranza è fondamentale non solo per la vita eterna, ma anche per la vita terrena. Pronto?
Buonasera professore, sono Walter da Carboni, il programma come sempre è bellissimo. Ecco, parlando di speranza, io penso a tante frasi che possono essere anche frasi fatte, costruire ponti, abbattere i muri. Ecco, io credo che, ecco, la mia domanda è questa, quanto è importante oggi fare intercultura? È stata anche istituita, inaugurata da poco proprio a Milano, all'Università Cattolica di Milano, l'Istituto di Cultura Araba. Quindi io mi chiedo quanto è importante oggi fare intercultura, ripeto, superare, abbattere i muri, costruire ponti, superare i pregiudizi, favorire il dialogo tra le culture e tra le religioni. Con questo discorso della speranza, ecco, fare intercultura, quanto può essere importante? La ringrazio, buona serata.
Sì. Ma io credo che ci sia un grosso equivoco alla base di questo tema, no? Perché che ci siano diverse culture, tante quante sono i popoli della Terra, è un dato di fatto ed è un dato positivo, ma proprio perché sappiamo che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, tutti gli uomini, ogni uomo, e quindi ogni uomo è uguale a tutti gli altri. E cosa vuol dire che è uguale? Vuol dire che ci sono degli elementi naturali sono proprio intrinseci, che sono dentro la natura umana, comuni a tutti gli uomini. È quella che non viene più chiamata perché non viene più utilizzata, ma che esiste, che è la legge naturale. Allora, esistono dei principi naturali, la sacralità della vita, per fare il più classico, che sono comuni a tutti gli uomini. E non ci possono essere, se ci sono culture o religioni che non tengono conto di questo, sono contrarie queste religioni alla ragione dell'uomo e vanno purificate. Allora, perché ho detto questo? Perché per decenni la cultura dominante ci ha detto, sulla base dell'ispirazione marxista, che tutti gli uomini sono uguali e quindi devono essere ridotti all'uguaglianza, eccetera. Poi però, quando si tratta di tirare anche delle conseguenze di questo, beh, allora in qualsiasi angolo della terra uccidere è sbagliato, rubare è sbagliato, dire il falso è sbagliato. Quella legge naturale non è che dobbiamo fare grandi sforzi, ma è quella contenuta nei 10 comandamenti. Allora lasciamo a parte momentaneamente il discorso delle tavole della legge affidate da Dio a Mosè. Per chi non crede, per chi non è ebreo o cristiano, dice: beh, ma questa storia da dove viene? Ma le 10 parole, i 10 comandamenti sono scritti nella natura dell'uomo, cioè non ci può essere un uomo che dice che è giusto uccidere o che è giusto rubare o che è giusto dire il falso. Allora, le culture sono diverse, queste differenze vanno custodite, valorizzate, vanno messe in dialogo fra di loro, certo, ma va anche riconosciuto che prima delle culture specifiche ci sono dei valori, dei principi fondamentali senza i quali non esiste il bene comune, non esiste la pace, non esiste il rispetto dell'altro, ma anche dell'altra nazione, eccetera. Quindi dialogo, certamente dialogo, perché se non ci si conosce non si può neanche trovare il modo di andare d'accordo. Però il dialogo non sia la scusa per diffondere una sorta di irenismo, di relativismo, con cui si dice che tutte le religioni sono uguali, che non ci sono dei valori comuni a tutti gli uomini, perché questo è falso. Pronto?
Pronto? Sì, pronto?
Prego. Sento due voci, fate uno per volta. Pronto?
Grazie. Sì,
Prego.
pronto?
Sì, signora. Prego signora, da dove parla?
Ecco, parlo da Milano, sono Maria Teresa. Volevo sapere proprio il significato vero di relativismo dai nostri giovani. Mi aiuti lei, professore? Grazie.
Beh, il relativismo è quell'ideologia per la quale non esiste la possibilità dell'uomo, della ragione dell'uomo, di conoscere la verità. Per cui tutto è relativo, nel senso che tutto è relativo al soggetto. Qualsiasi cosa il soggetto pensa, desideri, è vera, perché è vera per lui. Perché non c'è più una verità oggettiva comune a tutti gli uomini. Ci sono solo tanti soggetti, ognuno dei quali esprime un suo giudizio che, se è vero per lui, basta. Allora, che significa dire, poi ci sono varie sfumature, significa dire che o la verità non esiste, è irraggiungibile, o esistono tante verità quanti soggetti. Oppure che la verità sia pericolosa e quindi è meglio non indagarla neanche, perché pensare che possa esistere una verità assoluta, dice questa mentalità relativistica, è pericoloso perché genera fanatismi che a loro volta generano violenza, eccetera. È chiaro che ci sono anche esempi di uso sbagliato, improprio della religione. Pensiamo all'islamismo, al fondamentalismo, non solo islamico, ma c'è anche un fondamentalismo cristiano. Cioè, varie forme di fondamentalismo. Che cos'è il fondamentalismo? È la pretesa che una religione, per esempio, sia vera. Non sulla base anche di un ragionamento, di un uso della ragione che è comune a tutti gli uomini, ma semplicemente assolutizzando un aspetto di questa religione. Faccio l'esempio dei testimoni di Geova. Se tutto quello che si può dire della religione è esclusivamente presente nella Bibbia, e soltanto nella Bibbia, così come per i musulmani è presente soltanto nel Corano, e se viene negata la validità dell'uso della ragione, queste due religioni non potranno mai incontrarsi, dialogare fra di loro, perché ciascuna delle due partirà dall'affermazione assoluta. Quello che c'è nella Bibbia è vero, quello che c'è nel Corano è vero, e quindi il dialogo è già finito. Allora, domanda è: ma allora quello che c'è nella Bibbia non è vero? No, quello che c'è nella Bibbia è vero perché è stato rivelato da Dio. Ma io devo usare la ragione, l'intelligenza che lo stesso Dio mi ha dato per cercare di presentare questo al mio prossimo che non crede nella Bibbia, ovviamente. E devo cercare di aiutarlo a credere nella Bibbia usando la mia intelligenza, mettendo al servizio della parola di Dio che è contenuta nella Bibbia, tutta la mia intelligenza, tutti gli esempi, tutte le modalità che sono capace di mettere insieme, di realizzare, per rendere credibile questa religione. È quel tema di cui abbiamo letto questa sera che Ratzinger chiama la ragionevolezza della fede, cioè la fede, cioè la rivelazione di Dio alla quale Dio ci chiede di credere, non è contro la ragione, è oltre, è sopra la ragione, ma non è contro. Quindi io la ragione devo usarla per quanto posso, per spiegare, per rendere ragionevole la fede. Posso con la ragione posso rivelare il mistero della fede? No, perché i misteri della fede sono superiori. La mia ragione non è capace di arrivare a questo. Però posso sostenerli, posso dire perché siano possibili, perché Dio, posso sostenere come Dio è possibile che si sia rivelato in Cristo. Poi certo che non posso dimostrare come se fosse un'equazione la divinità di Cristo, ma posso sostenerne la ragionevolezza. Non so, c'era un'altra domanda? Pronto? Allora, io credo e spero di non avere confuso ulteriormente il mondo, già così confuso, è già abbastanza confuso di suo. Però credo di avere introdotto questo tema di cui tutti abbiamo bisogno oggi, il tema della speranza, una speranza non soltanto nella salvezza, nella vita eterna, anche certamente per ciascuno di noi, ma una speranza anche sociale, per usare questa espressione, una speranza che il nostro mondo e soprattutto il mondo a cui noi apparteniamo, il mondo occidentale, il mondo senza Dio, il mondo che ha messo Dio tra parentesi, l'ha messo da parte, e che ne patisce le conseguenze, un mondo sempre più disperato, sempre più triste, dove accadono cose sempre più inspiegabili, se non ricorrendo alle diavolerie del demonio, alle astuzie del diavolo. Anche questo mondo ha bisogno di speranza. La gente che incontriamo è sempre più triste, sempre più disperata, sempre più lontana. Magari, anzi, quasi sempre è coinvolta al 100% nel proprio ego, nella ricerca della soddisfazione del proprio io, del proprio benessere, del proprio lavoro, della propria carriera, dei propri cari. Tutte cose una per una in sé anche buone, ma che non danno una speranza vera. E soprattutto che non danno una speranza collettiva, una speranza sociale, una speranza che sostenga tutta la comunità e soprattutto nel caso del cristianesimo che ricrei la comunità, che oggi non c'è. Cioè oggi l'individualismo regna sovrano anche nella vita della Chiesa. Quindi dobbiamo ricostruire delle piccole comunità, perché i cristiani oggi sono una minoranza, ma devono ricostruire delle piccole comunità come era all'inizio della storia cristiana, che siano piene di speranza, che siano tenute insieme dalla speranza, perché soltanto così riusciranno a presentare e a rendere attrattiva la proposta cristiana. Soltanto vivendola, incarnandola, mettendo questa verità al centro della propria comunità, allora la speranza diventa visibile, diventa concreta anche per gli altri e ci possono essere delle conversioni. E il mondo diventerà migliore, partirà la seconda evangelizzazione, come diceva Giovanni Paolo II, soltanto quando i non cristiani o i cristiani che hanno perso la fede vedranno questa speranza incarnata dentro la vita di piccole comunità e allora, se vorranno, anche loro crederanno. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.